Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente indipendente, libera, ricca di informazioni, con trasmissioni su ogni argomento, per tutti i gusti e le età, e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Siamo alla trasmissione del sabato, dove facciamo così un ascolto e poi anche degli interventi insieme su quello che ci suggerisce questa lettura e questa parola. È una parola che arriva da lontano, ma che ha tanti agganci alla realtà attuale. E allora la prima lettura di questa sera o domani riguarda, è dal libro del profeta Isaia, al capitolo 5, proprio il primo Isaia. Siamo nell'ottavo secolo prima di Cristo, quindi dal 790-99 fino al 699. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 5, versetti 1-7. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate, in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe, si trasformerà in pascolo, demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. È proprio bello, ma dobbiamo andare avanti. Allora vado al Salmo responsoriale. Leggo la formula breve, quella che viene letta in chiesa, ed è dal Salmo 80. La vigna del Signore è la casa di Israele, del ritornello. Hai già sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata, hai esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascono le bestie della campagna. Dio degli eserciti, ritorna. guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. La vigna del Signore è la casa di Israele. E adesso la seconda lettura da Paolo, come sempre, ed è dalla lettera di Paolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Adesso leggo il Vangelo di Matteo al capitolo 21, versetti 33-43, leggerò anche il 44 e il 45 perché completa tutto il capitolo e anche perché è un messaggio sul quale c'è da fare anche una riflessione. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, le autorità religiose e quelli che contavano per il popolo, per la gente della Palestina: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre per poterla usare e difendere la vigna, specialmente nel tempo della vendemmia. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo, mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede? Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Però adesso vado avanti perché chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato. Udite queste parabole? I capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta. Allora, adesso ci sentiamo un po' di riflettere su quello che abbiamo ascoltato. La prima cosa che mi pare sia importante è che abbiamo fatto dei passaggi nella storia che non sono molto corretti. Quando Gesù dice e che parla del regno di Dio, parla della novità di una nuova società, la quale non si mette a fondarsi sui rapporti di potere e di controllo e di proprietà, come sta succedendo con Gesù per quanto riguarda le autorità religiose, i sacerdoti e gli anziani, come riguarda anche la Chiesa che si crede lei quella che detiene il regno di Dio. Anche questo, perché c'è stato un passaggio nella storia quando c'è stata la distruzione di Gerusalemme nell'anno 70, c'è stato questo passaggio, ecco, avete visto quello che Gesù ha detto, si verifica, la realtà della Palestina ormai non c'è più perché i romani hanno distrutto il Tempio, distrutto tutto, ormai tutta la novità del regno di Dio passa alla Chiesa. E la Chiesa crede di essere lei quella che ha in mano il regno di Dio. E ancora una volta si è strutturata con tutta una serie di poteri e di altre cose che durano nel tempo, anche oggi, e che in qualche modo danno l'autorità ad alcune persone di sovraintendere alle varie attività che vengono fatte in nome di Gesù. La Chiesa non è proprietaria del Regno di Dio, non appartiene alla Chiesa, appartiene al Padre. E qui c'è un primo problema che non è piccolo. Mi pare che Francesco, nostro fratello Francesco Papa, ha detto che anche l'attività che si sta facendo con il Sinodo non è un'attività di governo e di accordo tra partiti o tra, ma si tenta di stare in ascolto dello Spirito. Ed è un passaggio, secondo me, molto, molto bello, molto importante, che apre un po' alla volta, mi pare, anche spalanchi qualche porta che prima era ermeticamente chiusa. E c'è una forte pressione a livello mondiale per quanto riguarda proprio questo atteggiamento del Papa, e molti lo denunciano come colui che sta rovinando la Chiesa. L'altro elemento ancora che mi pare sia importante, qua nella parabola, più che parabola è un'allegoria, la vigna corrisponde all'umanità. I dirigenti religiosi della Palestina e i dirigenti religiosi di adesso sono quelli che rifiutano questo modo di porsi di Gesù, e alla fine la grande pietra scartata, che siamo nel periodo degli scarti, degli scartati e degli scarti, e qua Gesù fa vedere come c'è una realtà, una modalità con cui questa vigna, l'umanità, non è persa. Perché Dio alla fine la risposta che dà non è secondo quella che danno le autorità religiose, che ucciderà quelli che hanno ucciso il figlio, La modalità della risposta di Dio è tutta un'altra, la leggerò da, ma potrei anche leggerla subito. Mi piace molto, come il solito, di Hermes, che dice, un attimo, lo trovo subito, non preoccupatevi. Allora, Gesù amava le vigne, bellissimo questo. Ancora oggi il vino e le vigne e le viti rimangono, le viticoltura rimangono di una strepitosa, strepitosa attualità. Ancora oggi, dopo 2000 anni, parliamo ancora di viti, di vigne, di qualità del vino, di vini speciali, di la cosa internazionale. Siamo dentro ancora a un uso, ma in vista dei soldi, non in vista della festa, non in vista della partecipazione della festa, in vista dei soldi. Allora, Gesù amava le vigne, doveva conoscerle molto bene e deve averci anche lavorato. Li osservava con occhi d'amore e nascevano parabole, ben sei sono riferite dai Vangeli. Vi ricordate che già sabato scorso, l'altro sabato e l'altro sabato ancora abbiamo parlato dei vari atteggiamenti di fronte alla vigna, degli operai, eccetera. Ha adottato la vite come proprio simbolo. Io sono la vite, voi i tralci. E al padre ha dato nome e figura di vignaiolo. Mio padre è vignaiolo. L'Ansa del Vasto ha intitolato un suo libro con questa immagine visionaria. L'arca che galleggia sulle acque di questi ininterrotti diluvi e li attraversa è sospinta da una vela che è Cristo Vite, della quale noi tutti siamo tralci. Insieme catturiamo il vento di Dio e il vento del futuro. Noi la vela, Dio il vento. Ma oggi Gesù racconta di una vigna con una vendemmia di sangue e tradimento. La parabola è trasparente. La vigna è Israele, siamo noi, sono io, tutti insieme speranza e delusione di Dio. Fino alle ultime parole dei vignaioli insensate e brutali, costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo la sua eredità. Avremo noi l'eredità. Il movente è avere, possedere, prendere, accumulare. Questa ubriacatura per il potere e il denaro è l'origine delle vendemmie di sangue della terra, radice di tutti i mali. Eppure, come è confortante vedere che Dio non si arrende, non è mai a corto di meraviglie e ricomincia dopo ogni tradimento ad assediare di nuovo il cuore. Con altri profeti, con nuovi servitori, con il figlio e infine anche con le pietre scartate. Conclude la parabola, cosa farà il padrone della vigna dopo l'uccisione del figlio? La soluzione proposta dai giudei è logica, una vendetta esemplare e poi nuovi contadini che paghino il dovuto al padrone. Gesù non è d'accordo. Dio non spreca la sua eternità in vendette. E infatti introduce la novità propria del Vangelo, la storia perenne dell'amore e del tradimento tra uomo e Dio non si conclude con un fallimento, ma con una vigna nuova. Il regno di Dio sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. E c'è un grande conforto in queste parole. I miei dubbi, i miei peccati, il mio campo sterile non bastano a interrompere la storia di Dio. Il suo progetto, che è un vino di festa per il mondo, è più forte dei miei tradimenti e avanza nonostante tutte le forze contrarie, la vigna fiorirà. Ciò che Dio si aspetta non è il tributo finalmente pagato o la pena scontata, ma una vigna che non maturi più grappoli rossi di sangue e amari di tristezza, bensì grappoli caldi di sole e dolci di miele. Una storia che non sia guerra di possessi, battaglie di potere, ma produca una vendemmia di bontà, un frutto di giustizia, grappoli di onestà e forse perfino acini o gocce di Dio tra noi. E c'è un altro amico, Falco Brini, Giacomo Falco Brini, che fa un pensiero che a me è piaciuto molto. Dice: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata testata ad angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi? Con queste parole del Salmo 122, Gesù anticipa il suo destino e offre una lettura della stessa drammatica parabola totalmente diversa dalla nostra. Solo aprendoci all'inaudita novità della sua lettura possiamo diventare altri coltivatori che daranno frutto a suo tempo. In questi versetti, infatti, è concentrata l'opera di Dio. La pietra scartata, e a proposito di pietra, leggo dopo, la pietra scartata, su cui bisogna inciampare, è lui stesso, il figlio che abbiamo crocifisso, quello che è difficile da accettare, credere che questo è stato fatto dal Signore, quello che è difficile accettare, credere che questo è stato fatto dal Signore. Che cosa significa? Che all'interno del male, è un pensiero che mi piace moltissimo, all'interno del male che noi gli abbiamo fatto con la nostra libertà, c'era anche la libertà di Dio. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'evo, dell'era, fino alla fine di finché c'è il tempo. Io sarò con voi sempre. E allora c'è dentro, anche quando faccio l'ebete, anche quando faccio il cattivo, c'è anche lui insieme però, che non è dalla stessa parte, che mi richiama, ma c'è. Che bello questo. Cosa vuol dire che questo è fatto dal Signore? Che all'interno del male che noi gli abbiamo fatto nella nostra libertà, c'è anche la libertà di Dio. Che Dio è più testardo di noi. Il nostro infame delitto era previsto, ma anche in esso la sua azione è stata impavida. Che bella che nella sua imperscrutabile misericordia Dio è riuscito a tirar fuori dal nostro massimo male un incredibile bene. Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la sua grazia, Paolo ai Romani. Che se noi, del bene che ci fa, ne facciamo il male, lui invece del male che gli facciamo, ne fa un bene. Chi può capire qualcosa di questa opera? Nessuno, tranne colui che, inciampato in questa pietra, si apre alla visione della propria nudità, cioè della sua verità, allora ciò che si scarta diventa prezioso, ciò che è maledetto diventa benedetto, ciò che era orribile ai propri occhi diventa una meraviglia. Ho letto anche questo commento perché è un passaggio che trovo importante sempre, per non accettare soltanto la maledizione, non accettare soltanto la condanna e non accettare soltanto il rifiuto di noi stessi. Mai. Ed non è la consolazione, per dai, non importa, no, importa moltissimo invece. ma non è, dico, per consolare, è per trasformare, è per rendere la storia più umana, è per fare in modo che la presenza di Gesù in noi, la presenza di Dio in noi, abbia una validità, perché diventiamo sinceri e ammettiamo la nostra realtà così com'è, ma non per disperarci, ma per fare le cose nuove che il Signore è capace di fare con noi. È un passaggio questo, anche perché abbiamo molto motivo per non avere tante fiducia, abbiamo molti motivi per vedere che la realtà del mondo è una realtà molto complessa, ma anche molto difficile veramente in certi momenti. E siamo tutti in qualche modo desiderosi di vedere cose nuove, ma non sappiamo da che parte muoverci molte volte. E allora bello. E allora c'è un altro ancora che mi fa un passaggio, vediamo, eccolo qua. Qua dice: è proprio quella pietra scartata, l'uomo crocifisso, disprezzato e rifiutato dagli uomini, diventa il fondamento di una vita rinnovata. Lo scarto non è per la sconfitta. Il fallimento si apre alla novità. Non dobbiamo lasciarci abbagliare dalle vittorie o dal successo, perché la vita vera appartiene a chi viene scartato, sconfitto e umiliato. Viviamo nella società dello scarto. Non ci spaventa né ci preoccupa l'isola di plastica nel Pacifico, neanche le gigantesche discariche sulla Terra. Sto pensando alla novità che il Papa ha dato il 4 ottobre, ma che riprenderemo proprio insieme completamente, proprio per quanto riguarda l'aver scartato e continuare a scartare il pianeta, la Terra e la vita. Scartare le persone, certe categorie di persone. Quanto devono aspettare e quando arriverà che anche loro, queste persone, sono considerati amati da Dio e considerati figli di Dio? Sto parlando a quelli che praticano il cristianesimo e che credono di essere anche il modello, con la Caritas, con le opere buone, che credono di essere il modello della società. Non è niente vero. Ci sono categorie di persone che non sono assolutamente riconosciute né accettate, anche nella Chiesa. Drammaticamente. E perseguitate, anche nella Chiesa. Viviamo nella società dello scarto. Non ci spaventa né ci preoccupa l'isola di plastica nel Pacifico, neanche le gigantesche discariche sulla Terra. Più preoccupante è che non ci spaventa neppure quella porzione di umanità costretta a sopravvivere ruffolando tra i rifiuti. Forse ci scandalizzano quelli che con la bicicletta e un bastone girano per i cassonetti sotto casa, non per la loro situazione, piuttosto perché preferiamo non vederli. Questa cultura dello scarto tende a diventare mentalità comune che contagia tutti, dice il nostro fratello Francesco Papa. Gli scartati non sono solo i poveri o gli stranieri, o i diversi, i condannati a morte nelle prigioni del mondo. Sono anche le vittime di un terrorismo che pretende di imporre la propria superiorità, ma anche le vittime dell'insensatezza umana paladina del commercio di armi, come le vittime del denaro e del profitto che scarta il lavoro dell'uomo in funzione di guadagni facili di una finanza senza argini. Gesù ci dice che questi scarti non sono il fallimento della società moderna, ma la risorsa su cui poggiare la costruzione di una nuova vita, perché lui stesso, Gesù, è stato rifiutato e va cercato tra gli scarti. Quello che stupisce nella parabola è la relazione tra il padre e il figlio, la relazione che gli omicidi hanno tentato di rompere, ma non è incrinata dalla morte. Quella stessa reazione va oltre nella realizzazione del progetto di salvezza che era fin dal principio. Ci sono valori che non sono scartabili. Quando l'uomo nella sua storia ha tentato di distruggere, minimizzare o impoverire, ha sempre fallito. I bambini, gli anziani, i disabili, i cinquantenni disoccupati, le donne a rischio gravidanza che non sono utili alla dinamica aziendale e dunque scartati, sono nelle famiglie valori significativi perché sono misurati non in base allo stipendio, ma alla capacità di affetto e di solidarietà. A volte si percepisce il senso della inutilità delle persone, ma nella dinamica degli affetti nessuno è inutile. Sono le vite deboli, scartate dalla corsa al denaro, il perno della vita familiare. Siamo capaci di meravigliarci dell'amore di Dio che rimette insieme i cocci della nostra umanità per farne il sostegno della storia nuova nel suo regno? Gesù non si è preoccupato di essere omologato agli scartati della sua epoca. Si mette a tavola con loro. Non ha scartato nessuno. Nell'incontro con quelli che l'opinione pubblica aveva catalogato come cattivi, sbagliati, diversi rispetto al pensiero dominante, emerge la grandezza dell'amore di Cristo, una meraviglia ai nostri occhi. E qua c'è Paolo che dice: considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili, ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Prima Corinzi 1, 26-31. Ho letto anche questo commento e infine ho un altro testo, è intitolato La via aperta da Gesù ed è di José Antonio Pagola, è uno spagnolo. Dice: la parabola dei vignaioli omicidi è senza dubbio la più dura pronunciata da Gesù contro i capi religiosi del suo popolo. Non è facile risalire al racconto originale, ma probabilmente non era molto diverso da quello che possiamo leggere oggi nella tradizione evangelica. I protagonisti di maggior rilievo sono indubbiamente i contadini incaricati di lavorare la vigna. Il loro comportamento è sinistro. Non sono affatto simili al padrone che cura la vigna con sollecitudine e amore perché non le manchi nulla. Non accettano l'uomo a cui appartiene la vigna. Vogliono essere loro gli unici padroni. Uno dopo l'altro eliminano i servi che egli invia loro con incredibile pazienza. Non rispettano neanche suo figlio. Quando arriva lo cacciano fuori dalla vigna e questo passaggio sono considerati che coloro che sono... sono considerati secondo il figlio qua, Maggi, dice: ma i contadini, visto il figlio, il termine figlio o padre appare per la terza volta. Dissero tra loro: costui è l'erede, uccidiamolo e avremo solo noi la sua eredità. Gesù smaschera il fatto che il vero Dio del Tempio si chiama interesse, si chiama convenienza. Gesù non è morto perché questa fosse la volontà di Dio, ma è morto per l'interesse della casta sacerdotale al potere. Quindi il calcolo che fanno questi contadini, che poi vedremo sono le autorità religiose, è basato soltanto sulla loro convenienza. Mentre Gesù, per il bene degli uomini, ha sacrificato la propria convenienza, le autorità religiose, per la propria convenienza, sacrificano il bene degli uomini e non esitano addirittura ad assassinare il figlio di Dio. Ed era per questo lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Essere cacciati fuori significa, secondo il libro del Levitico, capitolo 24, versetto 14, la condanna che era riservata ai bestemmiatori. Gesù sarà ucciso proprio perché bestemmiatore. Le massime autorità religiose del popolo ritengono Gesù, il figlio di Dio, un nemico di Dio, un bestemmiatore, e come tale va eliminato. Quando verrà dunque il Signore della vigna, che cosa farà ai contadini? E i sommi sacerdoti e gli anziani ai quali Gesù ha rivolto la parabola emettono la propria sentenza: quei malvagi li farà morire miseramente. Per rendere meglio il testo greco bisognerebbe tradurre: farà miserabilmente perire questi miserabili, oppure quei malvagi malamente li distruggerà. Quindi si danno loro stessi la sentenza. E darà in affitto la vigna ad altri contadini, cioè ai popoli pagani, che gli consegneranno a suo tempo. E Gesù, con profonda ironia, teniamo presente che si rivolge a persone pie, i sommi sacerdoti e gli anziani che conoscono la scrittura come se fossero ignoranti, i sommi sacerdoti: non avete letto nelle scritture? E cita il Salmo 118, la pietra scartata che i costruttori hanno scartato e diventata testata d'angolo, una meraviglia ai nostri occhi. Ecco la sentenza di Gesù: perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio. Già Gesù lo aveva detto che le categorie ritenute dalla religione più lontane, quali erano le prostitute e i pubblicani, sono passati avanti, nel senso non andati davanti, nel senso che hanno preso il posto dei sommi sacerdoti e degli anziani. Adesso Gesù lo dice chiaramente: sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo. E qua allora questo Antonio Pagola dice: i protagonisti di questo rilievo, cioè i capi religiosi del suo popolo, sono indubbiamente i contadini incaricati di lavorare la vigna. Il loro comportamento è sinistro. Non sono affatto simili al padrone che cura la vigna con sollecitudine e amore perché non le manchi nulla. Non accettano l'uomo a cui appartiene la vigna. Vogliono essere loro gli unici padroni. Uno dopo l'altro eliminano i servi che egli invia loro con incredibile pazienza, non rispettano neanche suo figlio. Quando arriva lo cacciano fuori dalla vigna e lo uccidono, il bestemmiatore. La loro unica ossessione è quella di avere la sua eredità. Cosa può fare il padrone? Farla finita con questi vignaioli e consegnare la vigna ad altri che gli consegneranno i frutti. La conclusione di Gesù è tragica. Io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio. Sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. A partire dalla distruzione di Gerusalemme dell'anno 70, la parabola fu letta come una conferma che la Chiesa aveva preso il posto di Israele, ma non fu mai interpretata come se quel nuovo Israele, la fedeltà al padrone della vigna, fosse garantita. Il regno di Dio, è importante questo, il regno di Dio non è della Chiesa, quello che ho detto prima. Non appartiene alla gerarchia. Non è proprietà di questo o quel teologo. Il suo unico padrone è il Padre. Nessuno deve sentirsi proprietario della sua verità né del suo spirito. Il regno di Dio si trova nel popolo che ne produce i frutti di giustizia, compassione e difesa degli ultimi. La più grande tragedia che può accadere al cristianesimo di oggi e di sempre è che si uccida la voce dei profeti, che i sommi sacerdoti si sentono padroni della vigna del Signore e che noi tutti cacciamo fuori il Figlio soffocando nello spirito. Se la Chiesa non corrisponde alle speranze che il suo Signore ha riposto in lei, Dio aprirà nuove vie di salvezza in popoli che producono frutti. È bello questo, Dio non si vendica, non prepara vendette e non prepara stragi da nessuna parte e non vuole stragi da nessuna parte. Quando nell'anno 70 le truppe romane distrussero Gerusalemme e il popolo ebraico sparì come nazione, i cristiani fecero una lettura terribile di questo fatto tragico. Israele, quel popolo tanto amato da Dio, non ha saputo rispondere alle sue chiamate, i suoi capi religiosi hanno ucciso i profeti inviati da lui, per ultimo hanno crocifisso suo figlio. Ora Dio li abbandona e ne permette la distruzione. Israele sarà sostituito dalla Chiesa cristiana. Così i primi cristiani leggevano la parabola dei vignaioli omicidi, viticoltori, io tradurrei, viticoltori omicidi, rivolta da Gesù ai sommi sacerdoti di Israele. I contadini incaricati di curare la vigna del Signore, uno dopo l'altro, uccidono i servi che egli invia loro per riscuotere i frutti. Per ultimo uccidono anche il figlio del proprietario, con l'intenzione di sopprimere l'erede e impossessarsi della vigna. Al Signore non resta altro da fare che dar loro la morte e affidare la sua vigna ad altri contadini più fedeli. Questa parabola non fu conservata dagli evangelisti per alimentare l'orgoglio della Chiesa, nuovo Israele di fronte al popolo ebraico sconfitto da Roma e disperso per tutto il mondo. La preoccupazione era un'altra. Può avvenire alla Chiesa cristiana la stessa cosa che è avvenuta all'antico Israele? Può deludere le aspettative di Dio? E se la Chiesa non produce i frutti che lui spera, che vie seguirà Dio per portare a compimento i suoi piani di salvezza? Il pericolo è sempre lo stesso. Israele si sentiva sicuro, aveva le sacre scritture, possedeva il Tempio, si celebrava scrupolosamente il culto, si predicava la legge, si difendevano le istituzioni. Non sembrava necessario qualcosa di nuovo. Bastava mantenere tutto in ordine. E quanto di più pericoloso può accadere ad una religione che si soffochi la voce dei profeti e che i sacerdoti, sentendosi i padroni della vigna del Signore, vogliano amministrarla come proprietà loro. È anche il nostro pericolo. Pensare che la fedeltà della Chiesa sia garantita dall'appartenenza alla nuova alleanza, sentirci sicuri di possedere Cristo. Tuttavia, nessuno possiede Dio. La sua vigna appartiene solo a Lui e se la Chiesa non produce i frutti che Lui spera, Dio continuerà ad aprire nuove vie di salvezza. È interessante questo passaggio perché c'è anche un altro aspetto. Quando ho detto prima che c'è anche la fedeltà di Dio dentro anche il male che compiamo, c'è anche la sua libertà oltre che la nostra. E quindi si tratta anche di essere capaci di leggere i segni, di leggere i fatti, di leggere le storie di persone che ancora, tramite il loro sentirsi il proprio fine, proprio vicini e dentro all'accoglienza con a tutte le altre persone, anche quelle peggiori della società, ecco, se esiste ancora ed esistono fatti nuovi di questo tipo. Io ho esperienze proprio attuali, ieri, attuali proprio di questa realtà, di fatti negativi al massimo e di fatti anche di rifiuti in nome delle regole e in nome delle leggi che abbiamo, di rifiuti diretti delle persone. Non vado nei particolari perché poi diventa non desidero andare a nominare scandali, ecco. Ma è interessante vedere come si aprono porte, si aprono modalità, si aprono persone che fanno servizi importantissimi a sostegno di gente messa malissimo, che fanno sostegno di persone che si dedicano senza pretendere assolutamente niente. Anche oggi nella società ci sono cose che vanno, sono belle, proprio belle. Essere capaci di cogliere queste cose qua credo sia una delle grazie che possiamo avere e continuare a lavorare con grande fiducia. E allora qua dice è difficile non rabbrividire davanti alle grida del qua c'è, cita Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ed è un passaggio molto, molto pesante secondo me, ma lo leggo, ve lo leggo. È difficile non rabbrividire davanti alle grida del pazzo, né la gaia scienza di Friedrich Nietzsche, e virgolette, dov'è Dio? Ve lo dirò io, siamo stati noi ad averlo ucciso, voi ed io. Ed io. Noi siamo tutti degli assassini. Ma come abbiamo potuto fare ciò? Come abbiamo fatto a spezzare le catene che univano questa terra al sole? Verso dove si dirige ora? Dove ci dirigiamo? Secondo Nietzsche, il più grande avvenimento dei tempi moderni è che Dio è morto. Dio non esiste, non è mai esistito. In ogni caso, noi uomini siamo soli nella costruzione del nostro futuro. E è questa la profonda convinzione che si racchiude in molti progetti di liberazione che vengono offerti all'uomo moderno, siano di carattere scientifico, di ispirazione marxista o di origine freudiana. Si dice che le religioni rappresentino oggi una risposta arcaica, inefficace o insufficiente per liberare l'uomo. Una risposta legata a una fase ancora infantile e immatura della storia umana. È arrivato il momento di emanciparci da ogni tutela religiosa. Dio è un ostacolo all'autonomia e alla crescita dell'essere umano. Si deve uccidere Dio perché nasca il vero uomo. È ancora una volta l'atteggiamento dei vignaioli della parabola. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. La storia recente di questi anni comincia a farci scoprire che non è tanto facile per l'uomo raccogliere l'eredità di un Dio morto. Dopo la dichiarazione solenne della morte di Dio, sono parecchi quelli che cominciano a intravedere la morte dell'uomo. Come André Malraux, sono molti quelli che si domandano se il carnefice di Dio potrà sopravvivere alla sua vittima. Le rivoluzioni socialiste non sono riuscite a conquistare quella libertà a cui l'uomo aspira dal più profondo del suo essere. La libertà espressione degli impulsi istintivi predicata da Sigmund Freud, lungi dal far sorgere un uomo più sano e maturo, sembra originare nuove nevrosi, frustrazioni e una profonda incapacità all'amore di comunione. Lo sviluppo scientifico, privato di direzione e senso, sta trasformando il mondo in una immensa fabbrica, Herbert Marcuse, e va producendo non solo macchine che somigliano ad uomini, ma uomini che somigliano sempre più a macchine, Ignazio Silone. Quest'uomo frustrato nelle sue necessità più autentiche, vittima della nevrosi più radicale, che è la mancanza di senso della sua esistenza, intimorito dalla possibilità ormai reale di un'autodistruzione totale, non ha più che mai bisogno di Dio, ma troverà tra i credenti questo Dio capace di rendere l'uomo più responsabile, più libero, più umano? Ecco, non è una visione semplicista quella di coloro che considerano la proprietà privata, il lucro e il potere i pilastri su cui si basa la società industriale occidentale. Se analizziamo le costanti che strutturano la nostra condotta sociale, vedremo che quasi sempre affondano le loro radici nel desiderio illimitato di acquistare, guadagnare e dominare, I frutti amari di questa condotta sono evidenti ai nostri giorni. L'ansia di possesso va configurando poco a poco uno stile di uomo non solidale, preoccupato quasi esclusivamente dei suoi beni, indifferente al bene comune della società. Non dimentichiamo che se la proprietà si chiama privata, bello, bello questo pensiero, non dimentichiamo che se la proprietà si chiama privata è proprio perché si ritiene che il proprietario abbia il potere e il diritto di privare gli altri del suo uso e godimento. Il risultato è una società strutturata in funzione degli interessi dei più potenti e non al servizio dei più bisognosi e più privati di benessere. D'altra parte, il desiderio illimitato di acquistare, conservare e incrementare i propri beni va creando un essere umano che lotta egoisticamente per le sue cose e si organizza per difendersi dagli altri. Va così sorgendo una società che separa e mette in contrasto gli individui, spingendoli verso la rivalità e la concorrenza e non verso la solidarietà e il mutuo servizio. In definitiva, il desiderio di potere propizia una società consolidata nell'aggressività e nella violenza, dove frequentemente conta solo la legge del più forte e del più potente. Non lo dimentichiamo, nella società si raccolgono i frutti che si vanno seminando nelle nostre famiglie, centri educativi, istituzioni politiche, strutture sociali e comunità religiose. Erich Fromm si domandava con ragione: è cristiano il mondo occidentale? A giudicare dei frutti, la risposta sarebbe fondamentalmente negativa. La nostra società occidentale difficilmente produce i frutti del regno di Dio. Solidarietà, fraternità, mutuo servizio, giustizia per i più sfavoriti, perdono. Oggi continuiamo ad ascoltare il grido d'allarme di Gesù. Il regno di Dio sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Non è il momento di lamentarsi sterilmente. La creazione di una società nuova è possibile solo se gli stimoli del lucro, del potere e del dominio sono sostituiti da quelli della solidarietà e della fraternità. Ho letto tutto il pistolotto, ma penso che ci siano motivi di riflessione e, se vogliamo, anche di verifica da parte nostra. 049 880 9020, c'è ancora una mezz'oretta a disposizione. E so che sono letto un pistolotto, però sono pensieri gravi, anche grevi qualche volta, ma sono pensieri che possono dare il senso del nostro riflettere anche. Pronto?
Albino, sono Antonio della Cella.
Ciao Antonio.
Hai toccato il punto, Albino. La fraternità. Dice qualcuno, da un punto di vista laico, che il grido della rivoluzione francese era liberté, égalité, fraternité.
Certo.
Dalla libertà, progressivamente, con il passare del tempo, si è arrivati alla liberal democrazia. Dalla eguaglianza si è arrivati alla socialdemocrazia. La fraternità si è persa per strada. Il discorso della vigna, quello che tu hai letto, dei filosofi, dei pensatori del sospetto, l'identità come sovrastruttura, e la struttura è l'economia, i soldi. Quando io pensavo, Albino, in passato, che la quantità e la qualità fossero due cose diverse, che non si incontravano mai, perché un conto è il numero 1, 2, 3, 4 e un conto è la qualità. Invece questo pensatore laico di cui ho letto, ho visto, ho sentito il video, dice che se la quantità diventa troppo grande, troppo potente, da qualità diventa quantità e crea un mondo. Per esempio, la civiltà dell'automobile, finché un'automobile è una, finché sono due, sono due. Ma se tutto il mondo dovesse andare in automobile, si crea il mondo in funzione dell'automobile. La questione delle armi, lo schioppetto, vabbè, è per... Ma se arriviamo alla bomba atomica, vuol dire che il mondo è un mondo da bomba atomica. Quindi, quindi il tema della religione da cui sei partito. La religione è sacralizzazione della cultura, delle culture, degli usi e costumi, della tradizione. Se noi assolutizziamo il particolare, diventa particolarismo, questo porta alla cultura dello scarto e non della fraternità. Noi oggi pensiamo che l'essere fratelli sia una roba astratta, teorica e non praticabile. Quello che dicevi sulla proprietà privata, sul mondo in cui sono vissuto io. La religione, il recinto del sacro, è diventata la assolutizzazione, la sacralizzazione del mio particolare, delle etnie. E nazionalismo in America, nazionalismo in Russia, nazionalismo in Cina, nazionalismo in Polonia, nazionalismo in Ungheria, nazionalismo, insomma tutta l'Europa, dalle radici cristiane da cui la rivoluzione francese, égalité, liberté, égalité, fraternité, siamo arrivati a questo, Albino, alla cultura dello scarto, della divisione, dove non ci riconosciamo fratelli, veramente. A parole sì.
Neanche.
Ecco, finisco qui.
No, finisci.
Questo, io sento questa contraddizione che è dentro di me, non è negli altri, è dentro di me. Ciao.
Ciao, buona giornata. Ma nasce anche però, proprio da quello che hai detto, nasce anche però anche una modalità nuova dentro ciascuno di noi per quanto riguarda il nostro modo di rapportarci e anche il nostro modo di essere dentro alla realtà così come si trova adesso. Pronto?
Pronto?
Sì.
Pronto? Sì, buongiorno. Sono Enrico.
Ciao Enrico.
Buongiorno. Senta, io ho una domanda. Perché? Allora, semplifichiamo per... Allora, non va bene il capitalismo e su questo sono d'accordissimo. La proprietà privata è un furto, diceva un filosofo francese. Proudhon, per l'esattezza, con la H dopo la D. E allora no, non va bene il socialismo. E allora, scusi, qual è la linea? Volemmo se tutti bene, è tutto lasciato al personale, alla bontà personale. Noi sappiamo che l'uomo, data la posizione degli occhi, è un predatore, non è un animale predabile, è un animale predatore. Lei vedrà anche il gufo, no? Che è un volatile, ha gli occhi tutti e due davanti per prendere bene le misure con la preda. I leoni, le gazzelle che sono prede hanno gli occhi ai lati. Questa è scienza, non è... Ecco. Allora, visto che l'uomo è un animale predatore, se lei non gli mette la briglia, mi dispiace, sa, tutte le bellissime e meravigliose cose utopiche diventano utopia, diventano, volemmo se bene, ma vogliamo ricordarci tutti gli scandali legati proprio alle società basate, parliamo dei democristiani di una volta, dei liberali, loro un po' meno, va bene, di tutta questa gente che difende e che ha lottato con tutte le sue forze contro il socialismo, ce li ricordiamo gli scandali? Ecco, non parliamo poi dei finti socialisti, lasciamo perdere. Ecco, dunque, qual è la soluzione? Perché io vorrei avere un'idea. Lei dice sempre, ma tu cosa proponi? Questa volta glielo chiedo io, ma cosa propone in realtà? Che società? In che modo governata? Volemmo se bene, non puniamo chi fa del male, perché tanto tutti figli di Dio, Dio vuole bene a tutti. Perciò uno onesto è uguale a un criminale, tanto va tutto bene. Mi scusi, non riesco a capirla. Grazie.
Allora, grazie anche a te della schiettezza ed anche della problematicità che metti davanti. Ma da quello che anche ho letto qua di Hermes prima, c'è un problema qua dentro che è fondamentale. La proposta che viene fatta è quella di fare una giustizia che elimina coloro che sbagliano, coloro che sono... L'altra cosa ancora, perché l'uomo è una persona libera in quello che fa? Perché siamo diventati i predatori della terra e della proprietà privata della realtà che abbiamo trovato che ci è stata regalata o che è stata presa dai nostri avi, eccetera, oppure che invece non c'è per nessuno? Allora, di fronte a queste realtà qua, qual è l'atteggiamento dove il voler bene, questa è la novità di Gesù, dove il voler bene diventa la scelta fondamentale del vivere? Perché tutto il discorso dopo, alla fine, la testardaggine di Dio è che lui è capace solo di voler bene. La testardaggine nostra è quella invece di approfittarne il più possibile. Allora, su queste cose qua mi pareva che le novità che ha portato anche Antonio prima non ha offerto la risposta alla tua problematicità. Ma ha posto questo problema dove fa sentire che quello che si sta muovendo in questo momento qua è anche perché, no, insomma, perché per esempio stamattina tantissima gente partecipa alla manifestazione? Perché? Allora, il senso del nostro modo di vivere e di essere, il senso delle realtà, non è staccato e separato da noi anche come persone. Però hai ragione, le contraddizioni sono talmente tante e talmente grosse che oggettivamente facciamo fatica a dare risposte complete, perché non ci sono risposte teoriche. Io credo che lo sforzo che abbiamo sempre ascoltato, fatto, eccetera, se non ci sono processi storici, se non ci sono modalità concrete per rapportarci e andare avanti insieme, e per andare avanti insieme non basta soltanto pretendere è così e non si discute. Le forme autoritarie e le forme costrittive e repressive sono le meno capaci di dare risposte concrete. Io con questo so di non aver risposto alla tua domanda, ma credo che ci sia posto per costruire insieme e lavorare insieme con certo criterio. Pronto? Pronto?
Sì, buongiorno, sono Alberto. Vediamo se stavolta riusciamo a parlare senza che mi chiude la telefonata. Posso?
Alberto, io ti ho espresso un parere grosso.
Lo so. Grosso, ma chiudendo perché la telefonata non è che
le persone... No, va bene,
esemplare.
Vai tranquillo, dai.
Comunque, la persona che ha chiamato prima, pur essendo completamente lontana dalle mie idee, vedi, a volte ci sono dei punti in comune, ha detto, ma la proposta che fa lei qual è? Lasciare tutto com'è, voler bene sempre e comunque? È di una pericolosità questo atteggiamento, secondo me, addirittura agghiacciante, perché... E l'articolo che ha letto prima,
pericolosità per chi? Pericolosità
è pericoloso perché per tutti, per la società, per il benessere delle persone, benessere parlo non materiale, per il benessere, per la tranquillità. Se diciamo, ma io voglio bene comunque a tutti, allora tutti si sentono liberi di fare i criminali, di fare le cose peggiori, perché tanto c'è sempre qualcuno che li perdona. L'articolo che ha letto prima, e io prima di commentare ascolto, non sono uno che parte in quarta perché ho l'istinto di attaccare. L'articolo che prima è qualcosa, anche quello a mio modo di vedere, agghiacciante. Cioè, allora, una persona che ha lavorato 40 anni in vita sua, si compra una casa, deve essere considerato alla stregua di che cosa? Del male assoluto, perché si è comprato una casa. La proprietà privata è privare gli altri. Ma io penso che ci debba essere un limite che non va superato, perché se una persona che si è comprata bene, che ha cresciuto una famiglia, che si è spaccato la schiena e ha lavorato, deve sentirsi puntare il dito da qualcuno che gli dice guarda che la società occidentale non è cristiana, insomma, secondo me stiamo partendo proprio per la deriva completa. Siccome però dopo alla fine le contraddizioni si pagano, nel senso vengono fuori, quando si sente dire continuamente dalla parte politica che lei appoggia, e insomma non è un'accusa, è una constatazione, che la violenza sulle donne, che le donne vengono massacrate, uccise, maltrattate, derise e quant'altro, come fa a sposarsi, diciamo, questo tipo di linea con quella che invece lei dice bisogna sempre amare, perché l'unica risposta è amare sempre? Cioè, non crede che ci siano delle, come dire, puntualizzazioni da fare? Chi lavora e si comporta bene, non vedo perché debba sentirsi puntare il dito da chi dice la società occidentale è cristiana, la proprietà privata vuol dire privare. Ma io ho lavorato, porca miseria, ho sputato sangue per ottenere qualcosa, ma si rende conto delle atrocità, delle bestialità che vengono dette? Cioè, e le fa anche passare perché bisogna voler bene a tutti. Lei lo ha anche detto, mi scusi se glielo dico e concludo la telefonata, lei ha detto a quelli che praticamente 360.000 euro, quelli che erano con balle inenarrabili, le hanno fatto tirare fuori, ma io continuo a volergli bene perché loro hanno sbagliato, ma non posso buttarli via. Beh, insomma, io penso che sia anche questo un atteggiamento. Lo vada a dire questo tipo di discorsi a chi magari si è trovato la casa svaligiata, picchiati in casa, vogliamogli bene comunque, perché, e lo sa benissimo, non sono persone che hanno voglia di fare del bene, sono per lo più persone di una cattiveria, di un odio. Mi stupisco di come lei non si renda conto, o lo fa apposta, oppure non si rende conto. Due sono le alternative che le do. Grazie, arrivederci.
Ma sono proprio queste due alternative che dai tu che mi pongono un grosso problema. Allora il mondo deve essere fatto secondo una giustizia che non accetta mai, una volta dato il giudizio e dato anche la condanna, che non accetta mai la possibilità di una persona di cambiare. Proprio ieri ho avuto un lungo colloquio con una persona che mi ha fatto vedere che c'è una persona che era veramente cambiata come atteggiamento e come comportamento, ma viene trattata da istituzioni sociali, viene trattata come che sia sempre quella persona che ha anche sbagliato, che non si è comportato bene in un altro periodo, che è sempre quello. E allora, siccome è quello, bisogna che accetti questo, quell'altro ancora, autoritariamente. Io vedo tante realtà diverse, Alberto, ma molto diverse. E vedo anche i limiti molte volte. Io stesso sono stato bravo, mi sono comportato come dovevo stare, e vedete, sono stato anche a me. Non ho nessun problema, ma dall'essere e riconoscere una realtà manchevole e poi distruggere e chiudere e negare la persona in quanto tale, no, io su questo credo che ci sia una strada da battere tutti quanti, senza le pretese e ammettendo anche i propri errori, i propri sbagli, e quindi non soltanto aggredire, non soltanto condannare, ma anche ammettere i propri sbagli, ma sia, credo sia possibile rispettare delle persone e sia possibile anche arrivare a vedere comportamenti e atteggiamenti molto diversi. Se non crediamo a questo, anche le prigioni servono soltanto a distruggere le persone. Cosa fanno se no? Se le persone non possono cambiare, le prigioni servono soltanto a distruggere la libertà e basta. Ma invece nessuno si rassegna che la prigione diventi soltanto il luogo della pena e della penalizzazione. Io su questo punto qua ho molte relazioni con persone veramente in difficoltà, in disagio e altre cose. L'altro giorno uno che è uscito da prigione mi ha chiesto una mano per vedere se era possibile trovare un minimo di possibilità per poter dormire la sera, la notte, in una stanza, in qualche buco dove non è costretto ad andare per strada. E questi sono i servizi sociali? Questo è un problema dei servizi sociali? Non posso fare altro? E se anche lo condanno e dico, ma tu sei... La mia condanna a cosa serve? A costruire la società? Ad aiutarlo? Ad aiutare la società? Io sono molto lontano dal modo con cui leggi come debolezza e come incapacità di essere onesti di fronte ai lati mancanti della società. Io sono molto distante da questo. Pronto?
Ciao Albino, sono Piero.
Ciao Piero.
A tutti gli ascoltatori. Io stranamente ti voglio proprio ringraziare, ma proprio di cuore. E ti dico perché. Perché stai portando delle persone in radio, tipo stamattina, che ha fatto una persona proprio piacevole, con la P maiuscola. E per piacevole intendo, perché poi è soggettiva la cosa, non posso permettere di oggettivare, di dire questo e quello. A me è piaciuto molto e ti dico perché. Perché non è divisivo. Perché una persona che, pur avendo rispetto dei deboli, facendo dei discorsi in buon senso, non è divisivo, eccetto tutti, a meno che poi non si scenda sulla maleducazione. Ieri uguale. Anche ieri abbiamo avuto una persona meravigliosa. E poi la ciliegina è stata anche Loretta, di quel ragazzo di filosofia, anche quello di una piacevolezza. E poi diciamo che nella radio anche Mario, meraviglioso, Francesco, ma perché? Perché impari. Cioè, io intendo che quando ascolto delle persone, sarà che io sono sempre rimasto curioso e quel straccio di cultura non l'ho avuta da liceo classico al Tito Livio, sai, come quella che mi ha raccontato che a fine scuola andava a buttare i libri nella canaletta. Io ho fatto famiglia umile, ho fatto geometra, i libri li compravo usati e me li sono anche tenuti perché ci sono molto affezionato. E perciò il mio modo di ragionare con i miei limiti, con le mie minchiate. E siccome stai facendo un discorso sulla spiritualità, sul Vangelo, vorrei anche dirti che sono rimasto molto affascinato io da ragazzino, e anche lo ripeto 2 o 3 volte, perché delle volte io le cose, se le sento 2 o 3 volte, sono un po' lentino e faccio sempre conto che gli altri siano un po' lentini come me. Quando sento gli indigeni, quelle persone poveracce nei villaggi, quelli con lo stregone, anche quella era una spiritualità, lo stregone non aveva vestiti porporati, ori, incensi, molto, e forse era il più povero del villaggio, come giustamente tu mi dici, anche tu sei povero. Poi però nella vita, oltre ad avere gambe, ci vuole anche testa, perché alla fine se a uno non gli insegni a usare una canna da pesca e lo fai vivere sempre di elemosina, perché hanno creato un mondo di elemosine, di povera gente. E il bello è che, e proprio concludo, è che mi fa una rabbia bestiale, perché mi senti che sono arrabbiato, ma possibile che noi continuiamo a questi che ci hanno schiavizzato, che sono i padroni di tutto, sono i padroni di tutto, saccheggiano, fanno, giocano con le cedole bancarie, il povero Cristo che va in banca col TFR, con tutto, gli vendono i loro prodotti, cioè perché oggi come oggi ti stai rendendo conto anche tu, no? Le banche si fanno proprietà di tutte, e questi delle banche hanno delle pseudo aziende che non sono l'artigiano, la piccola aziendina, quello che a 60 anni è finito a forza di sgobbare e che ha creato il Made in Italy, sono quelli che comandano il vapore, che schiavizzano il paese, questi sono padroni di televisioni, di giornali, di tutto, e noi che dovremmo prendere un pezzetto di carta e dire ma noi ci scogliamo da questi coglioni, da questi schiavisti, da questi infami, da questa tirannia, e delle volte ingenuamente noi facciamo il controcanto a questi bastardi. La mia rabbia nasce da questo, hai capito?
Ho capito.
E concludo con l'ultima cosa, che così mi capisci proprio bene.
Finisci.
Mio padre l'ho perso a un anno perché si è fatto 22 mesi di Bunkerberg. Da quasi 100 kg è tornato a 70 kg e quando io avevo un anno con i postumi del campo di concentramento è morto. Però vedo solo ebrei. E mio padre? Buono. 600.000 deportati dove sono?
Grazie.
Ciao.
Con gli altri ebrei. E, un'altra cosa, io con la radio in questo momento faccio il servizio che posso, e quindi il lunedì, martedì, mercoledì e poi il sabato con la Bibbia, insomma. Ma non faccio venire nessun altro, per cui tutte le persone che vengono sono dentro con una direzione eccetera, che non sono io avere questi meriti. Per quanto riguarda invece i discorsi della realtà concreta delle persone, ecco, adesso hai espresso tutta la tua tuo sentimento, anche la tua rabbia, ma anche umana, proprio per la condizione che ti ha toccato vivere non scelta e drammatica. Su questo massimo attenzione, massimo rispetto, però la realtà è una realtà sempre molto complessa e non sempre bastano le parole, ci vuole anche l'impegno, lo stare insieme con gli altri. Io per esempio credo che quest'oggi la manifestazione, io ho sentito a una Loquenzi, mi pare sia quello che alla sera fa le interviste, e ho sentito Maurizio Landini che ha fatto un intervento di una chiarezza, di una precisione, di una come dire, portata di dati, di realtà e di modalità straordinarie, perché tutti quelli su cui tu batti il chiodo, guarda che sono non solo accettati, sono votati, sono scelti. E quindi, per cortesia, dobbiamo guardarci in faccia e riconoscere che le strade delle scelte che facciamo sono strade messe a disposizione e che vengono usate accettando l'informazione di un certo tipo, accettando l'autopropaganda, l'autopromozione, accettando tutto quello che capita e che è contro quello che anche tu desideri, ma non puoi attribuire questo soltanto a uno o a due. Io credo che dobbiamo aiutarci a fare qualcosa insieme nonostante le difficoltà, e le difficoltà sono veramente tante. E a livello personale, però, su questo punto vorrei essere chiaro. Io non salvo il mondo, io non risolvo i problemi, io cammino insieme con tutti gli altri, però attenzione, prima vengono le persone, dopo vengono le regole e le altre cose. Ma se io metto le regole e la persona deve star ferma là dove si trova, cioè in una situazione impossibile di vita, a me dispiace tanto. L'istituzione ha fallito. Prima vengono le persone, si servono le persone, si fanno le cose concrete, anche singole, con le persone, anche si aiutano in certe situazioni dove non c'è né lavoro, né possibilità di lavoro, né altre possibilità, e dove sta crepando la gente, sta morendo. Io su queste cose qua mi scaldo anche, Piero, scusami, io ti domando scusa, ma anche mi scaldo un po', perché continuiamo a scaldarci, ma per parole che rimangono tali. Ma se tu entri nel merito, ti garantisco che difficoltà e anche situazioni possono diventare elementi di lavoro, di un lavoro continuo, e anche aiutando, e non soltanto imponendo, e non soltanto costringendo, e non soltanto aspettando la rivoluzione, che non verrà mai perché non faccio niente altro. A me dispiace tanto, ma le persone vive, e la vita delle persone viene prima anche delle leggi che mi trovo davanti. Bene, questa è una risposta anche ad Alberto, credo un po', ma comunque basta così, perché sono già uscito dai termini. Vi ringrazio comunque dell'attenzione e anche della vostra partecipazione. Ciao e alla prossima.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente indipendente, libera, ricca di informazioni, con trasmissioni su ogni argomento, per tutti i gusti e le età, e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
Thank you.